E buon sabato a voi tutti, naturalmente qui presenti, ma anche voi tutti che siete collegati via internet. È passata un'altra settimana ricca, come al solito, di tante notizie. E molte volte, assieme a tante notizie belle, che comunque i telegiornali sono avari di dare belle notizie, però ci sono anche tante notizie angoscianti che abbiamo avuto da ogni parte del mondo. Una terra in cui vivere sta diventando sempre più difficile, sempre più difficile. In queste giornate, questa settimana, abbiamo avuto una bruttissima notizia che una volta paralizzava l'intera nazione. Siamo talmente abituati alle cattive notizie, come per esempio la ragazzina Desiree, che è stata proprio stuprata da un branco di selvaggi. Sappiamo. Leggiamo, sentiamo di conflitti economici tra l'Italia e l'Europa, l'Europa unita, una ricchezza mondiale che è super concentrata in pochissime persone. Vediamo interi popoli che migrano da un paese all'altro e naturalmente nascono conflitti, i disastri ambientali come anche i crolli di ponti. Le mortalità precoci a causa dell'avidità dell'uomo, perché ovviamente tutti questi mali non sono mali senza cause ben precise. E ci sono tanti, tanti di quei mali che sarebbe veramente lungo, troppo lungo elencarli. Sappiamo che l'istigatore di tutti questi mali è Satana il diavolo, il seduttore di tutto il mondo. E noi che veniamo e facciamo ancora in qualche misura fisicamente parte di questo mondo, Dio ci chiama a uscire dal mondo spiritualmente, tante volte anche spiritualmente abbiamo forte difficoltà a uscirne perché veniamo continuamente bombardati dalle idee del mondo, ma quindi anche i credenti non siamo esonerati dal dolore di quanto accade nel mondo, non siamo esonerati. Quelli che vogliono vivere una religione, una chiesa dove la chiesa ti dà il benessere, ti dà l'elisir della felicità, sono tutti quelli che veramente non sentono il dolore che c'è nel mondo, mentre noi lo avvertiamo questo dolore. Non diciamo che siamo completamente separati dal mondo, perché abbiamo non solo ancora no la nostra vita che è una parte nel mondo, soprattutto quella fisica, e abbiamo difficoltà a uscirne anche a volte spiritualmente, ma abbiamo tutti i nostri cari, abbiamo tutti i nostri parenti, persone che amiamo intensamente, non è vero? In Romani 8, nel versetto 22, una scrittura che tutti noi abbiamo letto tante volte, dove nel versetto 22 l'Apostolo Paolo dice che infatti noi sappiamo che fino ad ora tutto il mondo geme insieme ed è in travaglio, tutta la creazione geme ed è in travaglio, non solo la creazione, ma anche noi stessi, non solo il mondo. Noi che abbiamo le primizie dello Spirito. Notate bene che Paolo a dire questo, lui non pensa di aver raggiunto la pienezza, la profondità o la pienezza dello Spirito. Noi dice abbiamo le primizie dello Spirito, perché avere la pienezza dello Spirito significa essere Dio. Solo Cristo alla pienezza della Deità. Se noi soffriamo in noi stessi, aspettando assieme al mondo, intensamente aspettiamo l'adozione, la redenzione del nostro corpo, la liberazione del nostro corpo. Quindi a volte anche le persone che hanno lo Spirito di Dio si possono trovare ad affrontare delle difficoltà o delle prove dolorose loro malgrado, ad esempio la perdita del lavoro. Un matrimonio in crisi, quando uno dei due coniugi non va d'accordo con l'altro, la fine di un amore o di un'amicizia, una speranza differita, una divergenza tra genitori e figli, una grave malattia, la perdita di una persona cara. Sono tutte cose, ragazzi, che fanno languire il cuore. E nella nostra vita, se pensiamo di non averne ancora vissuto, purtroppo queste cose, almeno una di queste cose può capitare. Magari oggi ci sembra tutto che fila tutto liscio, e magari è così, speriamo. Ma possiamo star certi che il diavolo non sta fermo, notte e giorno lui studia i suoi stratagemmi proprio per provocare incomprensioni, difficoltà, diffidenze o anche situazioni dolorose per indurci in tentazione e spegnere che cosa? Lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, perfino lo Spirito di verità di cui abbiamo sentito parlare nel sermonetto. E lo spegne dentro di noi, e quando lo spegne dentro di noi, noi piombiamo nel buio del mondo. Sappiamo però, e questa è una cosa molto bella, sappiamo che possiamo esserne altrettanto certi che Dio permette le tentazioni con la viva speranza che noi con Lui le possiamo superare, tutte queste cose. In 1 Corinzi, capitolo 10, c'è un'altra scrittura, in 1 Corinzi, capitolo 10, nel versetto 13 è scritto che nessuna tentazione vi ha finora colti se non è umana. Per tentazione può essere di qualsiasi natura, non, la parola tentazione spesso viene collegata al sesso, ma in realtà può essere una tentazione di rabbia, di vendetta, o una prova qualsiasi. Le prove non possono venire se non è umana. Ora Dio è fedele e non permetterà che siate tentati o provati oltre le vostre forze, ma con la tentazione Dio vi darà anche la via di uscita affinché la possiate sostenere. Questo è motivo di grande speranza, è un segno di grande amore da parte di Dio verso di noi. Perciò con piena fiducia io ho pregato in questi giorni, veramente in questi giorni ho pregato, giovedì sera ho detto ma io non ho un sermone da dare, potrei prenderne uno e riciclarlo, però io non sono di questo, cioè io non riesco a prendere un vecchio sermone e darvelo perché mi sentirei spento. Allora ho pregato al Signore di ispirarmi l'argomento da condividere con voi questo sabato e la risposta non si è fatta attendere. L'argomento di questo sermone è come fare crescere il frutto dello Spirito dentro di noi. Come fare crescere il frutto dello Spirito dentro di noi. Che cosa significa la parola frutto? Il risultato. Significa il risultato, il nutrimento. Qual è il nutrimento? Noi sappiamo che ricevendo lo Spirito Santo si ottiene se abbiamo la voglia di osservare i comandamenti di Dio. E Dio ci fa di questo dono, ce lo dà. Però ci sono anche delle cose molto importanti che sono proprio tante volte scritte, talmente piccole che non si vedono. Difatti, cosa sono? Cos'è il frutto o i frutti dello Spirito? Ed è scritto in Galati, una scrittura che molti di noi abbiamo letto, però rinfreschiamolo nella nostra memoria e concentriamoci sul vero significato di ciascuna di queste parole. In Galati 5, versetto 22, specifica che il frutto dello Spirito, dice, è amore. Amore. Ora il mondo parla di amore, questa parola amore è inflazionata. Il frutto dello Spirito è anche gioia, allegrezza, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo, temperanza. Ora, noi possiamo dire, ma io vedo queste cose anche nella gente del mondo. Io vedo tanta gente che ha bontà, che è fedele ai propri coniugi, al proprio lavoro, che ama, che è paziente, che è benevolente. Qual è la differenza? Qual è la differenza? La differenza è che tutti questi frutti dello Spirito Santo in noi, che dove Dio ci ha dato lo Spirito Santo, devono diventare puri, devono essere puri. Dio ci ha dato lo suo Spirito con dei frutti puri. Ma ha questi frutti il mondo? Sì, ma ha un miscuglio di purezza e di impurità, cioè l'albero della conoscenza del bene e del male inquina tutte queste qualità che gli esseri umani, quando siamo nel mondo, soltanto abbiamo. Ma oltre che ad avere, per esempio, gioia, la mattina, la sera, magari siamo nella depressione, oppure possiamo avere gioia solo apparente, solo per dimostrare che siamo gioiosi, ma dentro abbiamo, non so, tristezza, come può fare il clown, per esempio. Oppure abbiamo autocontrollo, ma un autocontrollo per dire appena mi viene l'opportunità ti frego. Anche questo è un autocontrollo, ma è mancato di cose negative. Quindi nel mondo tutte queste qualità ci sono, ma così come c'è la fedeltà c'è anche il tradimento. Non c'è una fedeltà assoluta. Quando qui stiamo parlando di questi ingredienti, che, o di queste qualità, di questi frutti dello spirito, stiamo parlando di qualità assolutamente pure, non imbrattate, non sporche, non inquinate, dove uno può essere fedele oggi ma domani no. Quindi queste qualità sono qualità divine, quelle che Dio ci dà attraverso il suo Spirito Santo quando ci battezziamo. Quindi Lui ci dà delle qualità, ma abbiamo noi le nostre qualità, solo che siamo a corrente alternata, non siamo costanti e non siamo puri. Questo Spirito che Dio ci dà, con le qualità, questi frutti che Lui ci dà, devono diventare assolutamente puri. E a cosa servono? Perché non sono fini a se stesse queste cose. Cioè, dice, dobbiamo avere lo Spirito Santo, sì, ma non sono fini a se stesse le sue qualità. Andiamo nella seconda epistola dell'Apostolo Pietro. Nella seconda epistola dell'Apostolo Pietro, capitolo 1, nell'ultima parte, nella seconda parte del versetto 4, leggiamo qualcosa di estremamente importante. Le qualità divine o il frutto dello Spirito servono affinché per mezzo di esse noi diventiamo partecipi della natura divina. Attraverso questi ingredienti noi diventiamo partecipi della natura divina. Vi ricordate che il battesimo, al battesimo Dio ci dà il suo Spirito che impregna il nostro spirito. E insieme il nostro spirito, lo spirito di Dio, ci permette di chiamare Dio papà. Queste qualità del Padre e le qualità che Lui ci ha dato e che sono sporche sin dal tempo in cui i nostri progenitori hanno abbandonato Dio nell'Eden, a poco queste devono essere fuse. Ecco perché parla del nostro diventare partecipi della natura divina. E ci rendiamo conto di questo. Noi quante volte ci rendiamo? Tutte le volte che tendiamo a fare qualcosa che sappiamo che è sbagliata, noi ci allontaniamo da quella partecipazione alla natura divina. Quindi tale partecipazione può iniziare naturalmente soltanto dopo il nostro ravvedimento, il nostro battesimo con acqua e con lo Spirito. Dio ovviamente non ci obbliga, Dio ci dona il suo spirito a queste condizioni, ma non ci obbliga. Diventare partecipi della natura divina significa iniziare ad avere gli stessi sentimenti di Dio. Non è soltanto una questione, cioè avere gioia, avere pazienza, avere delicatezza, avere gentilezza, non è soltanto un'azione, ma è anche un modo di essere, è anche un modo di essere, è un sentimento. Prima ancora di ereditare la stessa immortalità di Dio. Partecipiamo alla natura divina prima ancora di essere risuscitati. Per questo motivo Dio ci ha generati spiritualmente come dentro il grembo di una madre, che è la Chiesa, dove questo feto viene nutrito ogni volta, continuamente, dove possiamo essere spiritualmente nutriti, incoraggiati, rafforzati, protetti e nell'ultimo giorno nascere nel regno di Dio, cioè nella famiglia di Dio. Quando parliamo di regno di Dio parliamo di unione perfetta. Come immaginiamo nel regno di Dio? Il regno di Dio ci deve essere per forza una unione perfetta e di rapporti assolutamente armoniosi. Rapporti assolutamente armoniosi già esistenti nella famiglia dei cieli di cui Dio vuole renderci partecipi mediante i frutti del suo Spirito. E infatti i frutti del suo Spirito, che sono le sue bellissime qualità di caratteriali, il suo carattere. non sono fini a se stesse, ma servono a farci stare uniti, noi qui come Chiesa, ma anche collegati via internet, ma anche a livello mondiale, anche con i fratelli di Catania e tutti gli altri fratelli sparsi per l'Italia, in tutto il mondo, servono questi frutti a farci stare uniti fra di noi, non nella corruzione del mondo, ma uniti alla santità, uniti alla purezza, uniti alla integrità di Dio. E quando può iniziare questo processo? Il versetto 4 lo specifica, sempre in quella scrittura di Seconda Epistola di Pietro, primo capitolo, nel versetto 4, quando può iniziare questo processo? Soltanto dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo. A motivo? Perché nel mondo c'è corruzione? A motivo, dice, della concupiscenza. Ora, sappiamo che la corruzione è il peccato, la violazione dei comandamenti di Dio, ma quanti sanno veramente cos'è la concupiscenza? Eppure vi dico che tutti noi ci siamo cresciuti con la concupiscenza senza nemmeno riconoscerla. Che cos'è esattamente la concupiscenza? Perché è lì la trappola. Cos'è la concupiscenza? Impariamo a conoscerci. È un irrefrenabile desiderio malsano, che si avvale dei cinque sensi e o dell'intelletto umano, o di tutte e due le cose. Un irrefrenabile desiderio malsano, malsano perché porta alla distruzione. E tutti noi ne siamo stati schiavi senza saperlo. Negare questo, perché noi mezzi avvisati siamo mezzi salvati. Ma siamo di quelle chiese dove tutti i fratelli sono perfetti, dove sono tutti, la chiesa è una chiesa perfetta. La chiesa vera, quella di Dio, non è perfetta. Difatti, non esisterebbe nemmeno la Bibbia, non esisterebbero nemmeno la parola di Dio per farci purificare, non esisterebbe nemmeno il battesimo, eccetera. Quindi almeno una volta nella vita siamo stati dominati dai desideri sbagliati della nostra carne o dalla vanità dei nostri pensieri. Almeno una volta. Se uno mi dice, no, io, a me questo non è mai successo, io lo ritengo bugiardo. Dio lo ritiene bugiardo. Perché consapevolmente e inconsciamente ognuno di noi abbiamo avuto desideri sbagliati della nostra carne e vanità dei nostri pensieri. Quindi la concupiscenza in tutte le sue forme ha corrotto il mondo in cui siamo nati e cresciuti e dal quale Dio ci sta facendo uscire. Perciò Dio ci chiama a uscire spiritualmente dal mondo. In primo Giovanni, andiamo adesso in primo Giovanni, per favore, in primo Giovanni, nel capitolo 2, primo Giovanni, capitolo 2, nel versetto 15 dice, non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, non dice qualcosa, dice tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita non viene dal Padre ma dal mondo. E difatti questa concupiscenza o queste concupiscenze sono il motore economico del mondo che crea tutte queste avidità, egoismi e ingiustizie e distrugge l'umanità. Dio ci chiama continuamente a uscire spiritualmente da questo mondo, ma non ci costringe. Ci lascia liberi di decidere e aspetta pazientemente, Lui, che noi mutiamo le nostre convinzioni. Noi non siamo stati chiamati quando l'abbiamo capito. La chiamata di Dio inizia magari anni prima, quando Lui dice io questo, adesso Lui sceglie, Lui ci sceglie. Adesso io me lo lavoro per bene. Magari quando dice Lui ha delle qualità che io le ho date perché noi di nostro non abbiamo nulla, dice però non è il momento adesso di aprirgli gli occhi. Lo voglio far diventare da argilla durissima o da pietra, lo faccio diventare argilla morbida, lavorabile sotto le mie mani. Quindi lui aspetta pazientemente che noi mutiamo le nostre convinzioni, e questo mutamento di convinzione è quando tu vivi la cosa e ti rendi conto che quella cosa non ti nutre o ti danneggia. E quindi, mutando le nostre convinzioni, impariamo a non affidarci più ciecamente a tutto ciò che il mondo ci offre, a tutto ciò che la gente che è fuori dal mondo ci offre. Oppure non ci appoggiamo più soltanto sulle nostre forze, ma ci affidiamo la nostra vita totalmente a Dio. E oserei dire, spero che non vi sembra esagerato, affidiamo la nostra vita anche alla Chiesa. Alla Chiesa. Ora vedremo perché. Perché la Chiesa è il corpo di Cristo. Voi pensate che un organo dentro il vostro corpo, se lo strappiamo dal vostro corpo, continuerà a vivere? Le convinzioni giuste o sbagliate, determinano una fede, nel bene o nel male. La questione di fondo, quindi, è dove riponiamo la nostra fede. Dove riponiamo la nostra fede? Noi l'abbiamo già riposta in Dio, nella Bibbia. Ma quando abbiamo le difficoltà, perché il titolo di questo sermone non è come far fruttare e far crescere i frutti dello Spirito, e basta. È come far crescere i frutti dello Spirito nonostante le difficoltà, nonostante le avversità. Nessuno di noi vuole abbandonare la Chiesa, nessuno di noi vuole peccare. Però il diavolo questo lo sa. Il diavolo questo lo sa. Dove ci attacca? Nelle o attraverso le difficoltà, attraverso gli ostacoli, le prove, le tentazioni. Quindi è per farci mutare le nostre convinzioni. Fede e convinzione è sinonimo, sono sinonimi. La fede è la convinzione assoluta. Quindi, dove riponiamo la nostra fede quando abbiamo una difficoltà? In Satana o in Dio? Nel mondo oppure nella Chiesa di Dio? Dice, io devo andare al servizio, ma sta piovendo, oppure c'è il leone che è fuori casa che mi aspetta e mi sbrana. Ci sono delle paure, oppure anche fa più comodo stare a casa, al calduccio. La nostra fede, così come la convinzione determina la fede, la nostra fede determina la nostra scelta finale, dell'azione che facciamo, del pensiero che si genera in noi. A fare questa scelta finale, che è quella cruciale, ci obbliga la nostra stessa natura umana attraverso il libero arbitrio di cui Dio stesso ci ha dato. Infatti siamo per natura delle creature sociali, e lo dimostra il boom della vendita dei cellulari. Tutti in collegamento. Noi siamo delle creature sociali, aggreganti e aggregati. Non è importante chi aggrega e chi è aggregante, ma siamo tutti che vogliamo essere legati, legati ovviamente con amore. Tutti lo vorremmo questo? Il mondo, vi ricordate quella canzone? Il mondo, tutto ciò che il mondo ha bisogno è amore. Vi ricordate questa canzone? Era la sigla anche di un programma televisivo di persone dove andavano a cercare il fidanzato o la fidanzata o di ricucire un rapporto d'amore finito male. L'amore falso in un mondo sedotto da Satana, che coltiva legami egoistici e corrotti, ambivalenti o equivoci, ambigui, non assoluti, perché questo mondo comunque va, però è un miscuglio di bene e di male. Quindi in trasgressione dei comandamenti di Dio, è un miscuglio di amore e di anche odio, oppure l'amore vero che obbedisce di cuore ai comandamenti di Dio. In Giovanni 5, versetto 3, per noi magari può essere in 1 Giovanni capitolo 5, può essere ovvia questa cosa, ma per molti noi vediamo che l'amore, oggi si predica un amore molto più, diciamo, una rivoluzione dell'amore. In 1 Giovanni capitolo 5, nel versetto 3, Dio stabilisce così l'amore. Dice, questo infatti è l'amore di Dio, il vero amore, che noi osserviamo i suoi comandamenti e i suoi comandamenti non sono gravosi. I comandamenti di Dio non sono pesanti, gravosi significa pesanti, difficili o dannosi, e non sono né pesanti né su di te né sugli altri, quando però sono osservati con tutto il cuore. Se noi li osserviamo con tutto il cuore, i comandamenti non sono pesanti. Diventano pesanti quando siamo dominati dalla concupiscenza. Cioè, come diceva prima che iniziasse il servizio, uno di noi diceva, se c'è una bella donna che mi tenta, ma se io sono sopraffatto dalla concupiscenza, ecco che il comandamento che mi dice non commettere adulterio mi è pesante, è gravoso. È così che nasce la religione che non chiamano presuntuosamente e falsamente non religione, la New Age, oppure le religioni orientali, dove soddisfare i propri istinti è una cosa naturale. E i comandamenti della religione cristiana sono delle cose che creano repressione, tristezza e anche, insomma, depressione. Dicono proprio questo adesso anche in televisione. Quindi, se sono osservate con tutto il cuore, cioè con i frutti dello Spirito, i frutti dello Spirito che sono la mansuetudine, la pazienza, la benevolenza, lo dico per ricordarlo, la bontà, l'autocontrollo, la temperanza, la fedeltà, la pace, la gioia, l'allegrezza. Se i comandamenti di Dio uno li osserva con queste cose, con questi ingredienti, allora i comandamenti non sono gravosi. Se l'osservanza dei nostri comandamenti, o se la nostra osservanza dei comandamenti di Dio è corredata di queste cose, non siamo degli scribi e dei farisei, non risulteremmo così. Tutte queste qualità sono interdipendenti. Quando manchiamo di coltivarne anche una di queste, provate voi a togliere la pazienza e vedete se nel rapporto fra due persone, quando uno perde la pazienza, il rapporto si incrina. Proviamo a togliere la fedeltà, poi. Se c'è un'infedeltà, ancora di più il rapporto si incrina. Proviamo a togliere l'autocontrollo. Proviamo a togliere la gioia, l'allegrezza. Tutto il rapporto interpersonale si incrina. Quindi, ecco che i comandamenti o la legge di Dio ha bisogno di questi i frutti dello Spirito. Perché vedete, anche gli scribi e farisei, che non avevano lo Spirito Santo ancora, avevano però la legge. Ma perché Gesù li ha rigettati? Non avevano questi ingredienti. Non avevano i frutti dello Spirito. Non basta la legge. Occorre avere il carattere. Perché la legge richiede un'azione. Mentre i frutti dello Spirito ti fa essere, ti fa partecipare alla natura di Dio. Ora, tutte queste qualità, dicevo, sono interdipendenti e purtroppo noi non le vediamo nel mondo. Se esistessero nel mondo, noi non avremmo nemmeno avuto il desiderio di lasciare il mondo. L'abbiamo lasciato il mondo perché abbiamo visto che è un miscuglio di bene e di male. E tristemente nel mondo sta succedendo proprio questo, ed è in una direzione, insomma, abbastanza triste, dolorosa. I sistemi sociali, c'è una ragione per tutto questo, che è sempre Satana, il diavolo, ad aver provocato tutto questo. I sistemi sociali del mondo sono tali, proprio così brutti, perché sono soggetti alla concupiscenza umana. Perché i sistemi sociali sono fatti di esseri umani e gli esseri umani sono soggetti alla concupiscenza e sono costruiti su interessi economici di parte, su legami carnali viziosi come il matrimonio fra persone dello stesso sesso, magari legami corrotti di natura commerciale, sull'amore sviscerato, in altre parole, per il denaro, il sesso e il potere. Il che sta conducendo in gran parte dell'umanità alla perdizione e all'autodistruzione. Dio non lo permetterà perché salverà la sua Chiesa e quanti vorranno unirsi alla sua Chiesa. Il modello sociale indicato dal Dio nella Bibbia è la Chiesa fondata da Gesù Cristo. È il corpo di Cristo in terra. Ci conduce alla gloria e alla vita eterna proprio perché ci insegna a stare uniti, non nella corruzione o nell'ambiguità, ma in santità, in dignità, grazie ai frutti dello Spirito. Cioè l'amore, l'allegrezza, la pace, la pazienza, cioè valori, qualità puri in assoluto. E tutte queste qualità divine erano assenti nella maggior parte di noi. Questa naturalmente erano assenti anche negli scribi e farisei. Questa fu la ragione per cui Dio, nella pienezza dei tempi, invia il suo figliolo Gesù Cristo e gli dette dei discepoli affinché fosse annunciata la buona novella che il regno di Dio e il frutto dello Spirito era vicino. Difatti Matteo 1,15, per i vostri appunti, era questo l'inizio del Vangelo e noi lo ripetiamo da anni. Ravvedetevi e credete nell'Evangelo. Atti 2,38, ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Quindi nacque così il nuovo popolo di Dio, la Chiesa, che non è più una Chiesa ebraica, è una Chiesa mondiale, internazionale, fatta di persone provenienti da ogni nazione, colore, razza e lingua, il corpo spirituale di Gesù Cristo. E fin qui abbiamo visto che i frutti dello Spirito di Dio sono le qualità divine che Dio ci dona per renderci partecipi della sua stessa natura divina. Ora vedremo come far crescere questi frutti dello Spirito, nonostante le difficoltà di questa vita. Come farli crescere? Ora si sa che le difficoltà, le contrarietà, mettono a dura prova il frutto dello Spirito di Dio, cioè la pazienza, l'allegrezza, la perseveranza, tanto per citarne alcuni. E sappiamo che l'istigatore principale è Satana, il diavolo. Molte volte però noi tendiamo sempre a dare la colpa al diavolo e basta. Tante volte non ci rendiamo conto che le nostre cadute, le nostre tristezze, le nostre malinconie e amarezze e risentimenti derivano dal fatto che noi stessi abbiamo trascurato di far crescere i frutti dello Spirito di Dio nella nostra vita. Abbiamo trascurato oppure non abbiamo mai saputo come farli crescere. Ecco, se possiamo condividerli insieme, andiamo sempre nella seconda epistola dell'Apostolo Pietro, ci siamo concentrati in questa epistola. Seconda epistola nel primo capitolo, però questa volta nel versetto 5, dove l'Apostolo Pietro continua dicendo: anche voi, per questa ragione, usando ogni diligenza, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, e alla conoscenza aggiungete l'autocontrollo. All'autocontrollo aggiungete la perseveranza, alla perseveranza aggiungete la pietà, la misericordia cioè, e alla misericordia aggiungete l'affetto fraterno, e all'affetto fraterno aggiungete l'amore, quello che è l'affetto, diciamo, perfetto. Ora, avete notato qual è la parola più importante che c'è in questa scrittura per quanto riguarda il muovere e spingere noi all'azione? È aggiungere, il verbo aggiungere. Lui dice: con ogni diligenza aggiungete questo a questo, questo a questo. E l'altra cosa che voi dovreste notare è che naturalmente, prima di andare più avanti, cerchiamo, quando lui dice aggiungete alla vostra virtù tutte queste cose. Cos'è la virtù? Se io vi chiedessi cos'è la virtù, voi sapreste descrivermela? Cos'è la virtù? Perché la pazienza tutti sappiamo cos'è. Oppure, non so, la conoscenza tutti sappiamo, la perseveranza tutti sappiamo cos'è. Ma cos'è la virtù? Allora, La virtù, come spiega anche Aristotele o anche un altro scrittore famoso, Lattanzio, dice: la virtù è la disposizione d'animo volta al bene operare. La virtù è la disposizione d'animo volta al bene operare. Una qualità che Dio creatore si aspetta da ciascuno di noi, perché siamo stati creati a sua immagine e somiglianza. Dice: io ti ho fatto simile a me, quindi ce l'hai. Sei tu che non la usi, questa disposizione d'animo. Dovresti averla. È come un albero che non porta frutto, quando un albero deve portare, e serve a portare frutto, o perlomeno avere foglie. Ora, perciò, dice, alla nostra fede dobbiamo diligentemente aggiungere la virtù, cioè la nostra buona disposizione o il nostro impegno personale a crescere in che cosa? Nella conoscenza, nell'autocontrollo, nella perseveranza, nella misericordia. Cioè tutto parte da questa virtù. Tutto parte da questa virtù, da questa buona disposizione d'animo. Difatti, quando uno si imbatte per la prima volta con la predicazione del Vangelo, o ha questa predisposizione d'animo di accettarlo, o non ce l'ha. Tutto parte da lì. E perché questo impegno è indispensabile? Perché questa virtù è indispensabile? Serve a far crescere, o perlomeno a non far morire, i frutti dello Spirito, come la carica che si deve dare all'orologio a pendolo. Se noi non gliela diamo, alla fine l'orologio si ferma, finisce di contare il tempo. Difatti in Giacomo 2, 26 dice che, per i vostri appunti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Si riferisce alle opere non del mondo, ma alle opere di Dio, alle opere della vita. La virtù, il nostro impegno nell'operare, a servire, a far crescere, o perlomeno a non far morire i frutti dello Spirito Santo che Dio ha messo dentro di noi, certamente quando siamo stati battezzati. Lo scopo principale della virtù o del nostro bene operare deve essere, ben inteso, quello di giungere a un affetto fraterno, a un amore fraterno puro e sincero. Questo è molto importante. Questo è lo scopo principale, cioè i rapporti interpersonali basati sui frutti o sulle qualità divine dello Spirito Santo. E questa è una meta irraggiungibile se non ci mettiamo la nostra virtù e il nostro impegno personale. Avevo io una bella pianta in ufficio, questa è una bella lezione che ho potuto e mi ha aiutato anche a capire quanto è importante questo principio. Mi è morta, prima si è appassita, le foglie sono diventate gialle, poi è diventato talmente morto, l'ho dovuto togliere perché non sono più riuscito a ravvivarla. E quando uno fa morire lo spirito, dice: oh, io mi sono sacrificato una volta, e Gesù dice: non è che mi posso sacrificare un'altra volta per te. Quindi lo stesso accade con i frutti dello spirito. Dio ce li dona allo stato di fioritura, ma tocca a noi farli annaffiarli, farli sbocciare, farli crescere, curandoli e nutrendoli assiduamente, non una volta ogni anno quando ce ne ricordiamo. Come? Dove? Nel mondo forse? No, nel mondo no, dentro la vera Chiesa di Dio. Non facciamo l'errore di pensare che una Chiesa vale l'altra. Nel sermonetto abbiamo detto che non tutte le scatole in un supermercato, non tutti i prodotti hanno le stesse liste di ingredienti. Non facciamo l'errore. Noi non diciamo che l'organizzazione nostra è l'unica vera Chiesa, ma l'organismo spirituale che crede ai comandamenti di Dio e alla testimonianza di Gesù, ovunque sia quella la Chiesa. Laddove questo non c'è, stiamo attenti a non fare l'errore di pensare che una Chiesa vale l'altra. Quindi noi possiamo far crescere o non far morire i frutti dello Spirito dentro la vera Chiesa di Dio, dove tutti possiamo imparare che cosa? Qui dentro cosa possiamo imparare noi? Mica prima ci conoscevamo. Possiamo imparare la misericordia, possiamo imparare a coltivare l'affetto e l'amore gli uni gli altri. Dove la parola di Dio è tenuta alta, come un vessillo ed è tramandata alle nuove generazioni. Il credente indipendentista che in questo momento magari mi sta sentendo, perché questo sermone è anche fatto per te, mio caro fratello credente indipendentista, il credente indipendentista invece sta bene solo con se stesso. E la sua fede si ferma e muore a casa sua quando lui morirà. Non vivendo dentro il corpo di Cristo, il credente indipendentista non sente il bisogno di curare i frutti dello Spirito per giungere a quell'amore fraterno che ci tiene uniti come corpo di Cristo, come membra di un medesimo corpo. Perciò, per far crescere i frutti dello Spirito nella nostra vita e per non essere vinti dalle nostre debolezze o dalle contrarietà, difficoltà del mondo, dobbiamo essere parte attiva della Chiesa di Dio. Non facciamo l'errore di sottovalutare questo aspetto, di pensare che si possano far crescere i frutti dello Spirito di Dio stando fuori da Dio, dalla Chiesa, dal corpo di Cristo. Non siamo chiamati ad essere le membra spirituali del mondo, siamo chiamati ad essere membra spirituali del corpo di Cristo. Andiamo in Ebrei 10, in Ebrei capitolo 10, in Ebrei capitolo 10, dal versetto 23, dice, notate bene che cosa c'è scritto qui, nel versetto 23, riteniamo ferma la confessione, questa è un'esortazione che Paolo ci dà, riteniamo ferma la confessione della nostra speranza, perché è fedele colui che ha fatto le promesse. E consideriamo gli uni gli altri per incitarci ad amore e a buone opere. La parola considerazione, dice, ma quello nemmeno mi considera. Quando tu non ti senti considerato o considerata, quello è un motivo di tristezza. E difatti dice, consideriamo gli uni gli altri per incitarci ad amore e a buone opere, non abbandonando il radunarsi assieme di noi, come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortandoci a vicenda. A fare che? A non abbandonare, tanto più che, vedete, approssimarsi il giorno. Quindi, qualsiasi siano le difficoltà, fratelli e sorelle, non facciamo l'errore di sottovalutare l'importanza di fare parte attiva del corpo di Cristo ogni qualvolta che c'è una difficoltà. Perché tante volte, ora viene l'inverno, verrà la neve, il tempo brutto, ci saranno le piogge, altro che gravi difficoltà. Tante volte la gente non viene, proprio anche per difficoltà, cioè che non dovrebbero nemmeno essere viste tali. Le difficoltà, che non sono soltanto quelle del mondo, ma anche tante volte interne, dice quello mi fa antipatia, quella mi fa antipatia, perché veniamo da esperienze diverse, oppure quella mi ha fatto un torto. È troppo facile stare nel mondo o non fare. La Chiesa, Cristo non sapeva che quando lui l'avrebbe edificata ci sarebbero state queste dinamiche all'interno della Chiesa fra esseri umani, certo che lo sapeva, ma appunto per questo l'ha fatta. Difatti le difficoltà esterne o interne alla Chiesa tendono a farci fare delle scelte sbagliate, a prendere l'abitudine di abbandonare la santa adunanza, sia personale che virtuale. E qual è il risultato se noi cadessimo in questo tipo di ragionamenti? Quello di non essere più nutriti dalla parola di Dio, perché diventiamo inevitabilmente nutriti dalla parola del mondo, la televisione, il cinema, i libri. Arriveremo al punto di non sopportare più i difetti degli altri. I difetti degli altri, che noi siamo tutti pieni di difetti, non è che noi siamo già perfetti. E arriveremo al punto di smettere di incitarci o di considerare l'altro solo perché l'altro ha dei difetti. Io ho tanti difetti. Ma lo scopo per cui Dio ci fa stare e ci ha chiamati è proprio per far crescere che cosa? L'amore, la gentilezza, la bontà, la pazienza. Sono tutti questi i frutti dello Spirito. Altrimenti Dio già avrebbe dovuto eliminare totalmente l'umanità, già appena Adamo ed Eva avevano sbagliato. Invece lui ha tutte queste qualità, in modo assoluto, puro. E lui ha pazienza, ha 6.000 anni che aspetta che noi. Cioè, quindi Noi arriveremo appunto di smettere di incitarci ad amore e buone opere, e ci incitiamo ad amore e buone opere facendo l'opposto delle cose che ci hanno provocato. Se qualcuno ti fa un torto, tu gli fai del bene. Se qualcuno ti dà una correzione, tu l'accetti di buon grado e gli sei riconoscente. In tal caso ricordiamo che ci sono delle conseguenze. Difatti, se noi facciamo dei risultati sbagliati. Nel versetto 26, continua l'Apostolo Pietro, infatti se noi pecchiamo volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, e questo peccato non necessariamente starebbe nel violare il sabato oppure nel violare uno dei comandamenti, il peccato è nel non far fruttare, nel non far crescere i frutti dello Spirito. C'è la mancanza della gioia, dell'allegrezza, della pazienza, del perdono, del perdono. Siamo chiamati a questo. Invece, tante volte ci riempiamo di amarezze, di risentimenti. Dice, se pecchiamo volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati. Lui si è sacrificato per i nostri peccati, quando noi eravamo provocatori, peccatori, ma rimane soltanto una spaventosa attesa di giudizio e un ardore di fuoco che divorerà gli avversari. Quindi non facciamo l'errore di sottovalutare l'importanza di fare parte attiva del corpo di Cristo. Ricordiamo che la parola Chiesa è sinonimo di casa, la casa dei credenti, la casa di Dio. La parola religione, che oggi tutti disprezzano, dal latino religere, significa legare, legami, comunione, stare insieme, uniti, insieme significa famiglia. La Chiesa, la religione sono le basi di qualsiasi società. I filosofi questo lo sanno, le basi di qualsiasi civiltà. E senza chiesa non c'è casa, se non è Dio a costruire la casa. E senza religione non c'è civiltà, ma individualismo, divisione e disgregazione. In conclusione, fratelli, le difficoltà della vita ci saranno sempre, dentro e fuori la chiesa. Ma noi possiamo superarle restando nella Chiesa e coltivando diligentemente i meravigliosi frutti dello Spirito di Dio, che sono amore, gioia, allegrezza, pace, pazienza. E questi meravigliosi frutti divini si coltivano mediante le medesime cose che Dio ha messo a noi come creature, come sue creature, a sua immagine e somiglianza. Difatti, continua, lui dice, che noi possiamo aggiungere a quello che Dio ci ha dato, quello che noi abbiamo, cioè questa prontezza, questa virtù. Perché, conclude l'Apostolo Pietro nel versetto 8, sempre il capitolo 1, se queste cose si trovano in voi abbondantemente, non vi renderanno pigri né sterili nella conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Chi invece non ha queste cose è cieco e miope, perché ha dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. Quindi una fede che ritorna al peccato, che continua nel peccato, cioè senza opere di vita. Nel versetto 10, perciò fratelli, sforzatevi sempre maggiormente di rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché facendo queste cose non inciamperete mai. Così infatti vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno di nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Perciò, lui dice questo e lo dico anch'io, non tralascerò di ricordarvi del continuo queste cose. Magari fra 6 mesi, fra 3 mesi ritorneremo a parlare. Anche quando pensiamo di riciclare un argomento, o dice ma questo è un argomento che tutti sanno, non è mai abbastanza. Lui dice, non tralascerò di ricordarvi del continuo queste cose, benché le conosciate già, voi già queste cose le conoscete, e benché siate saldi nella verità, grazie a Dio, che ora avete. Quindi facciamo attenzione e non spegniamo lo spirito davanti alle difficoltà, ma usciamo dalle difficoltà con l'aiuto dei frutti dello Spirito.